Davide Giacalone, bentornato, buongiorno, buon lavoro.
Buongiorno, bentrovati.
Buongiorno Davide. Partiamo oggi dalla prima del Corriere della Sera. Spinta di Draghi, l'Italia ce la farà. Questo è il titolo di apertura. Si parla del meeting di Rimini, dell'ovazione di ieri dopo le parole del Premier Draghi. Chiunque vinca supereremo le difficoltà, ha detto Draghi. No a protezionismi. Poi c'è la prima della stampa di oggi che dice: Draghi, lezione ai partiti. Il Premier al meeting CL, sbagliato isolarsi, andate a votare. Qualunque sia il governo, appunto, l'Italia ce la farà.
Allora, se prendi un paio di testate, diciamo, più nettamente indirizzate, diciamo, non significa nulla, è pur sempre una stampa libera, ma molto marcata. Prendete per esempio Libero, dice: Draghi smonta la propaganda contro la destra, vedete che può, ha detto che può governare. Se prendete Il Domani, trovate: Draghi smonta la propaganda della destra e dice che non può governare. È dello stesso discorso, naturalmente, con due letture pressoché opposte. In realtà Draghi non ha fatto né l'una né l'altra cosa, non ha tratto un bilancio, ha parlato della realtà. È inutile che cerco le parole per dirlo in maniera ipocrita, lo dico in maniera piatta. E francamente si è vista una enorme sproporzione tra una capacità di visione e una propaganda politica un po' spicciola, un po' miseruccia, su via. Insomma, diciamo, fin qui c'è ancora tempo perché la campagna elettorale possa produrre qualche cosa di meglio. Al momento non si è visto. Il discorso di Draghi, cioè l'impostazione di Draghi, è completamente un'altra cosa. Perché? Perché, dicevo appunto, non è un bilancio delle cose fatte, che serve a nulla. E questa è la condizione in cui si trova l'Italia. L'Italia, per esempio, è un paese esportatore. Noi facciamo soldi, facciamo quattrini, facciamo ricchezza, grazie anche, ma in maniera molto considerevole, alle nostre esportazioni. Quindi un'Italia isolazionista e protezionista è un'Italia che vuole diventare povera. Non è un'Italia che si protegge, è un'Italia che si affonda. Secondo, noi abbiamo avuto problemi enormi di bilancio pubblico, con speculazioni, è una storia lunga. Ieri Draghi ha detto: signori, qui ci sono governi europei che hanno accettato di tassare i loro contribuenti, i loro cittadini, per consentire all'Italia di riprendersi più velocemente. La nostra autorevolezza consiste proprio nel essere puntuali e fedeli agli impegni che abbiamo preso. Questo è un fatto, non è di destra, di sinistra, è un fatto. Qualcuno vuole dire: dobbiamo cancellare i fondi del PNRR e sganciarci? Per carità, è una tesi, voglio vederla, infatti non riesce a sostenerla praticamente nessuno. Ah, ma se non la sostieni, giustamente, e quindi mantieni, devi mantenere i tuoi impegni. Ha ricordato ieri Draghi che l'Italia quest'anno fa il 3,4% di crescita del prodotto interno lordo, cioè ha la crescita più significativa tra i grandi paesi dell'Unione Europea, considerevolmente più alta di quella della Germania e della Francia. Ma attenzione, lo otteniamo questo risultato con un biennio in cui la diminuzione percentuale, perché si calcola sempre in percentuale, del debito sul prodotto interno lordo è la più alta dal dopoguerra a oggi. Perché se tu cresci, ma la crescita è data dal fatto che stai facendo debito e con quei soldi che prendi a debito li spendi, fai spesa pubblica e in questo modo metti su la crescita, è drogata. Noi otteniamo il 3,4% facendo scendere il peso percentuale del debito sul prodotto interno lordo. Questi sono fatti. Il bello del discorso di ieri, a parte, diciamo, una serie altra di cose molto interessanti e importanti, è che adesso non c'è dubbio, se votano gli italiani, chiunque andrà a governare dovrà misurarsi da una parte con i problemi e dall'altra con questo profilo. Chiunque vada a governare sarà guardato in controluce anche rispetto a quello che c'è in questo momento e che è durato 18 mesi. E questo è un bene, perché nella vita si cresce se ci si confronta e misura con chi è più bravo, perché se tu nella vita ti confronti e misura con chi è meno bravo, così vinci, beh, questa è una cosa sbagliata. Guardate, il problema non è entrare di sghembo a Palazzo Chigi con la falsa con le false alleanze che troveremo sulle schede, perché di gente che è entrata sghemba a Palazzo Chigi ce n'è tanta. Uscire in posizione eretta è già più complicato.
La prima pagina del Sole 24 Ore riprende proprio alcune delle parole utilizzate dal Presidente del Consiglio: invito tutti gli italiani ad andare a votare, il posto dell'Italia al centro dell'UE nella NATO, eccetera eccetera. Poi debito in forte calo, più autonomi sul gas.
Allora, anche questo è un punto materiale, cioè qua uno deve fare i conti. La realtà qual è? Noi siamo così avanti nello stoccaggio, cioè nel mettere nei bidoni il gas che ci serve per quando arriva il freddo, che non avremo problemi di questo tipo. Tant'è vero che non ha usato Draghi il termine razionamento, che si trova su giornali, si trovava per le parole del ministro Cingolani, ma non è corretto. Noi dovremmo fare delle ipotesi di risparmio. Tra l'altro vi segnalo, sui giornali francesi è presente oggi, ma anche su qualche giornale italiano, il discorso che ha fatto ieri il presidente Macron ai francesi. Viviamo nello stesso mondo, non è che se si parlano due lingue diverse, in cui ha detto testualmente: è finita l'era dell'abbondanza. Adesso io spero che questo non significhi che dobbiamo diventare tutti frati trappisti, vivere con moderazione fa bene, ma insomma entro certi limiti, qualche volta esagerare fa bene anche alla vita. Però non c'è dubbio, noi sulla questione del gas dobbiamo andare a dei risparmi. Ma questo, tenuto presente il fatto che avere i bidoni pieni non significa che ho risparmiato o che sono economicamente al riparo, perché l'ho pagata cara. Ieri è arrivato a $300 il gas, quindi l'ho pagata cara questa roba qui. Ma ho pagato cosa? Ho pagato un pezzo della mia sovranità. Dipendere dal gas russo, fare gli amici di Putin, significa prostituire la sovranità italiana, occidentale in generale. È stato un gravissimo errore, in generale, non solo italiano, dipendere dal gas russo. E a oggi, noi abbiamo già dimezzato la dipendenza dal gas russo, a oggi. A ottobre 2014, praticamente speravo si riuscisse a fare entro la fine del 2023, scusa, quindi a ottobre del 2024, se la possono tenere il gas russo. Questo ci costa e ci costerà, però è anche un'opportunità. Questo è quello che serve a chi deve governare, perché se tu continui la politica africana e apri gli altri gasodotti, aumentando l'offerta che arriva dall'Algeria, dall'Azerbaigian, con cui si sono fatti degli accordi. Quella roba lì, per esempio, il TAP è un straordinario affare per l'Italia, perché non solo arriva il gas che ci serve, non solo ne arriverà di più e questo ci aiuterà, ma lo paghiamo meno degli altri perché entra dall'Italia. E noi dobbiamo diventare hub europeo per il Mediterraneo da questo punto di vista. È una convenienza. Questa roba qui ha a che vedere con la ricchezza dell'Italia. Quello che ha spiegato bene ieri il Presidente del Consiglio è: voi mettetevi fuori da questo alveo che è europeo e atlantico, non diventerete più liberi ma più schiavi, non diventerete più ricchi ma più poveri. Magari se questo ce lo ripetessimo più spesso sarebbe utile, perché qualche arruffapopolo che va in giro a dire usciamo dall'euro, usciamo dall'Europa, saremo più indipendenti, saremo miserabili e saremo distrutti.
Le prospettive non sono fantastiche da quanto ci racconti, Davide. E poi, a proposito di gas, tanto per rimanere in tema, ci sono anche cose che insomma ci fanno pensare, perché sulla prima del Messaggero leggiamo questa mattina: beffa per il paese in cerca di gas, appunto il no alla trivella costa 190 milioni, presumo sia una multa per l'Italia.
È un giudizio, okay. Perché una compagnia che doveva fare ricerche nell'Adriatico, che aveva già l'autorizzazione per fare le ricerche e vedere se di trovare altro gas nell'Adriatico, si vide sospendere questa licenza nel 2016. Ora, 2016 era ministro delle attività produttive, quindi quello direttamente responsabile Guidi, e c'era il governo Renzi. Però che secondo me, quando tu fai una cosa ne sei responsabile, e non c'è dubbio, la responsabilità sta là. Voi pensate, provate a ricordare cos'era l'Italia nel 2016. 2016 c'erano quelli del comitato Ombrina, bisogna salvare l'Adriatico. Noi qui raccontavamo che c'era la teoria anche che si disturbavano i pesci se facevo, uno ci andava giù, scusi signora Cernia se oggi l'ho disturbata che sto cercando il gas. Noi abbiamo fermato il gas per quello, e non è innocente quella roba, non è innocente, i comitati. Era la stagione, adesso è finita questa moda, tutto sommato trovo che sia un bene, ma era la stagione in cui Salvini girava con le magliette, e c'era pure quella contro la ricerca nell'Adriatico, il gas nell'Adriatico. Questa roba qui non è innocente, perché è servita a renderci più dipendenti dal gas che produceva e esportava una potenza che oggi l'ha utilizzata per fare la guerra, il gas. L'ha utilizzata a scopi imperialistici. Quindi, a coronamento di tutto questo, ci hanno fatto causa e hanno anche vinto. Bisogna risarcirli per 190 milioni. Siamo solamente al primo grado, esistono i termini per il ricorso. Speriamo che vada diversamente, ma in ogni caso è andata malissimo nel 2016, perché nel 2016 abbiamo detto: noi il gas dell'Adriatico lo produciamo, ce l'abbiamo, ci costa di meno di quello che compriamo fuori, ma no, non lo vogliamo, dovesse la Cernia disturbarsi.
Pagine interne di Repubblica, pagina 9, in classe a 3 anni l'idea Dem divide, ma in mezza Europa è già realtà. Ne ha parlato ieri il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, su RTL 102.5. In Italia frequenta la materna l'89% dei piccoli. Cosa dice il segretario Dem? Obbligo e gratuità. Carfagna, proposta sovietica.
Proposta sovietica, boom, adesso non esageriamo. Il concetto qual è? La proposta del Partito Democratico, quindi il suo segretario Letta, di portare l'obbligo da 3 a 18 anni. Attualmente in Italia l'obbligo è da 6 a 16 anni, salvo poi, perché l'età in cui si può andare a lavorare è 15 anni, quindi è da 6 a 16 anni, salvo il fatto che per i lavoratori tra i 16 e i 18 anni c'è l'obbligo al datore di lavoro, se c'è la richiesta, della formazione, quindi devono avere sia il tempo che eventualmente la possibilità di continuare la loro formazione. Quindi da 6-16 a passare a 3-18. Qual è la realtà, le condizioni reali? Non c'è dubbio, ma questo voglio dire, si fa fatica a dover dire una cosa così ovvia, che più studi meglio è. E non c'è alcun dubbio che prima cominci ad andare in un posto dove ci sono altri tuoi coetanei che stanno imparando qualche cosa, e meglio è, perché prima cominci e prima superi gli ostacoli di tipo sociale o culturale o linguistico che possono esserci. Però in Italia noi abbiamo un problema drammatico che riguarda i nidi, quindi siamo sotto i 3, cioè mancano. E costano tantissimo. E se c'è una cosa che ragionevolmente, dal punto di vista economico, non ci torno, sapete che non penso che sia la ragione economica della denatalità, ma se c'è una cosa che dal punto di vista economico dice che la denatalità, diciamo, ha un fondamento anche di convenienza, sono i nidi, perché costano molto caro. Per un papà, mamma, lavoratori, un nido per le ore di lavoro significa sostanzialmente lasciarci il reddito di uno dei due, o gran parte del reddito di uno dei due. Quindi quello è il primo ostacolo, è la cosa da farsi. Secondo, sì certo, c'è ancora una percentuale di bambini che non vanno nella scuola tra i 3 e i 5-6 anni. Poi alla mia età, quando sono andato alle scuole elementari io, l'anticipo era abbastanza raro. Oggi credo che l'anticipo sia praticamente costume comune, mandare a 5 anni, quindi in realtà si tratta di una diversità di 2 anni. Bisogna aumentare il coinvolgimento e bisogna non dimenticarsi che noi abbiamo un abbandono scolastico, quindi dentro l'area dell'obbligatorietà, che sta nell'ordine del 13%, quando la media europea è al 10%, e naturalmente si lavora a ridurre anche la media europea, però noi siamo un po' oltre. Detto tutto questo, quindi non vedo nulla di tragico, trascendentale in quello che ha detto il segretario del Partito Democratico, però c'è un problema più grosso, e cioè che dopo avergli fatto fare la scuola obbligatoria da 6 a 16 anni, ma di fatto fino alla maturità, quindi a 18-19 anni, questa è, è l'età media in cui si arriva alla maturità, non è che tu non sia testone e riesca ad arrivarci a 20-21, ma normalmente è tra i 18 e i 19 anni, la qualificazione, la preparazione che hai fa pena rispetto al confronto con altri paesi europei. Questa è la sostanza. Cioè la scuola non è solamente il contenitore, quanta gente ci metto dentro, per quanto tempo obbligatoriamente. E anche, sì, ma che gli faccio fare? Cioè, che come funziona dentro quel meccanismo? Funziona male. E funziona male anche perché se io continuo, anche quest'anno aprirò la scuola con una quantità di cosiddetti precari, alias supplenti, alias persone che non hanno fatto il concorso, e le metto in cattedra. Ma voi pensate seriamente che se non riesco a qualificare quelli che vanno in cattedra, poi qualifico quelli che stanno sui banchi? Questo è il problema grosso della scuola italiana. E siccome rispetto a questo sento parlare solo di stipendi e di ore di lavoro, senza fra l'altro considerazione alcuna e sparando numeri a casaccio, compresa la proposta del Partito Democratico, e allora dico, no, non trovo nulla di scandaloso di sovietico nel fare 3-18. Trovo scandaloso e non sovietico, ma demenziale non occuparsi di come funziona la scuola che c'è, e sperando sempre che ce ne sia un'altra che poi la faccio.
Abbiamo ancora un minuto e mezzo, andiamo ad occuparci del conflitto tra Russia e Ucraina, se ne parla oggi su tutti i quotidiani, perché ieri Kiev ha celebrato i 31 anni di indipendenza. Purtroppo quello che si legge è anche missili russi su una stazione, 31 anni fa la separazione dalla Russia, 6 mesi fa l'attacco di Putin. Zelensky, noi rinati come nazione.
6 mesi fa l'attacco militare che ha invaso in maniera criminale l'Ucraina, ma non dimentichiamoci che l'attacco parte dal 2014, perché è dal marzo 2014 che c'è stata la presa della Crimea, che è territorio dell'Ucraina, e ancora 3 giorni fa c'è stata la riunione della piattaforma Crimea. Tutto l'Occidente democratico ha continuato a dire questa è un atto no, che non accetteremo mai, poi negoziamo su quello che vi pare, ma non lo accetteremo mai. Detto ciò, posto ciò, sì, ieri hanno provato, la cosa che trovo toccante è che, sapete, normalmente negli anniversari si fa la sfilata delle forze armate, le forze armate ucraine sono leggermente occupate in questo momento, non possono sfilare, hanno fatto sfilare i carri armati che hanno preso ai russi, e non è male.
Abbiamo praticamente terminato il tempo a disposizione, 30 secondi però veramente per commentare questo articolo, lo avevamo promesso ai nostri ascoltatori, i furbetti del posticino in spiaggia, ma fanno le multe a chi mette, a chi lascia gli ombrelloni in spiaggia per tenere il posto?
Noi sì, l'abbiamo sempre fatto, Davide.
È fuori legge, scusa, davvero è una domanda seria, è fuori legge?
Sì, è fuori legge perché si tratta del demanio. Il demanio è pubblico, accessibile a tutti. Se tu occupi con l'asciugamano e l'ombrellone la sera prima, tu hai, diciamo, prenotato un pezzo di terreno pubblico per il giorno dopo. Okay. La questione è questa: ma perché devo fare la multa a uno che mette l'ombrellone e l'asciugamano? Che sì, per carità, è contro le regole, non c'è dubbio. E agli stabilimenti balneari che non sono a gara da decenni, invece gli posso far occupare 400 metri di litorale? No, perché qualche volta, allora, se è vero che, perché è vero che si mette l'ombrellone e l'asciugamano per riservare il posto, è evidentemente perché i posti saranno pochi, forse ci vogliono più spiagge libere, più che più multe, perché mette un ombrellone e si prenota un po' d'ombra per il giorno dopo.
Grazie a Davide Giacalone, appuntamento a domani mattina per la rassegna stampa alle 7:10. Buona giornata.
E buona radiovisione a tutti.
Ieri sono arrivati dei dati non proprio belli che riguardano anche il nostro paese. È stato pubblicato l'ultimo rapporto Eurostat con i dati aggiornati circa gli italiani che sono a rischio povertà. In particolare risultano preoccupanti i numeri che sono relativi ai bambini in situazioni di indigenza. Vogliamo approfondire questa mattina con Renato Marinaro di Caritas Italiana, che ci ha raggiunti al telefono. Buongiorno e grazie per essere con noi.
Ecco, la sentiamo Marinaro, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Eccoci, ci siamo, siamo in collegamento. Allora, cominciamo a fare il punto e capiamo cosa intendiamo per povertà, come quando, no, parlando di flat tax, diciamo chi sono i ricchi. Ecco, in questo caso, chi sono i poveri? Quali sono le soglie da tenere in considerazione?
Allora, va detto subito che ci sono molti indicatori di povertà, quindi la povertà può variare a seconda degli indicatori che si scelgono, no? I dati che sono stati resi noti ieri da Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea, fanno riferimento al rischio di povertà ed esclusione sociale e l'Eurostat definisce persone appunto a rischio di povertà o di esclusione sociale le persone che vivono in almeno una di queste tre condizioni, cioè vivono situazioni di grave deprivazione materiale, cioè non possono permettersi di pagare alcuni beni e servizi fondamentali, e c'è qui una serie di condizioni che vengono così stabilite, oppure sono a rischio di povertà, cioè guadagnano meno del 60% del reddito mediano nazionale, in questo caso è un indice di povertà relativa, oppure vivono in famiglie con bassa intensità di lavoro, cioè dove gli adulti lavorano meno del 20% del proprio tempo di lavoro potenziale. Ecco, questa è la definizione di rischio di povertà o di esclusione sociale che viene utilizzato da Eurostat. C'è poi però, va considerato appunto che per quanto riguarda l'Italia, considerare appunto i dati sul reddito non sono molto attendibili e quindi in Italia viene considerato soprattutto l'indice di povertà assoluta che viene calcolato sulle spese delle famiglie, cioè un'indagine campionaria sulla possibilità di assicurarsi un paniere di beni e servizi considerati essenziali. Ecco, queste sono un po' le definizioni fondamentali di povertà che vengono utilizzate in sede europea e in sede nazionale.
Stavo guardando i dati, Marinaro, che ci ha consegnato ieri l'Eurostat, parlando di percentuale a proposito di rischio di povertà. In Italia c'è questo dato generico che è del 20,1% nel 2021, per quanto riguarda invece i più piccoli, i bambini, a rischio povertà sale ulteriormente, 26,7% del tasso peggiore dal 95. Vogliamo ricordare che a questo rischio, al rischio povertà, è connesso un altro fenomeno che è quello dell'esclusione sociale. Ci aiuta a parlare anche di questo perché è fondamentale?
Esclusione sociale nel senso che detto subito che i bambini sono poveri perché le famiglie sono povere. Quindi perché sono soprattutto le famiglie giovani che sono povere e quindi se appunto il capo famiglia o almeno uno dei due genitori appunto lavora meno del 20% del proprio tempo di lavoro potenziale, significa che guadagna di meno, che ha meno accesso a beni e servizi essenziali, pensiamo ad esempio anche all'istruzione, pensiamo a quello che è successo durante la pandemia, quando il fatto di ricorrere alla didattica a distanza, molte famiglie che non potevano disporre dei device, dei computer, dei tablet per collegarsi, hanno dovuto rinunciare per esempio
all'istruzione.
A seguire l'istruzione, certo. Appunto. Quindi questo è un fattore molto importante ai fini della povertà. E questo è un esempio molto, molto concreto.
Molto concreto. Marinaro, abbiamo ancora veramente una manciata di secondi, ma semplicemente vi chiediamo qual è il vostro impegno, qual è l'impegno Caritas per far fronte a tutto questo.
L'impegno Caritas è definito un po' dai compiti che vengono sanciti nello statuto di Caritas italiana, che appunto uno dei compiti è quello di studiare e fare ricerche sui bisogni sociali al fine di capire le cause, al fine di sì, anche organizzare piani di intervento e stimolare le istituzioni. Quindi in questo senso le azioni sono molteplici. Caritas italiana realizza ogni anno un rapporto sulla povertà da cui discendono poi piani di intervento. Ma questo viene fatto anche dalle Caritas diocesane che sono diffuse su tutto il territorio nazionale e che oramai partecipano a tanti tavoli istituzionali dove vengono appunto definite e concordate delle misure in favore delle fasce più deboli della popolazione.
Non c'è dubbio
che l'elenco sarebbe lunghissimo.
Certo, il vostro impegno è importante, ovviamente speriamo che la politica possa davvero trovare soluzioni concrete, oltre a quelle poi promesse in campagna elettorale che come sappiamo poi vanno sempre verificate. Grazie a Renato Marinaro di Caritas Italiana per essere stato con noi, a presto e buon lavoro.
Grazie altrettanto a voi.
Grazie, salutiamo Don Antonio per la frase del giorno. Ciao Don.
Ciao, buon dì, ecco la frase. La vita è un pendolo tra i sorrisi e le lacrime.
La vita è un pendolo tra i sorrisi
e le lacrime.
Non
le
tra
lacrime.
Dolore e noia, come diceva quel famoso filosofo, tra sorrisi e lacrime, no, è meglio così. Più positiva la tua donna, meno male.
Un po' di sorrisi anche, hai ragione.
Grazie
ragione.
Donna, grazie bene, mille.
Ciao,
grazie,
ciao
grazie,
buona, grazie. Buona giornata, Don Antonio.
Scusate, pensate quante frasi cominciano con la vita. Sapete che in questi giorni, in generale lo faremo per tutto il mese di settembre, ci stiamo occupando molto di politica, di campagna elettorale, ma c'è un lato di quest'ultima che è assolutamente umoristico e meno male che c'è, perché a volte ci distrae un po' a quelli che sono gli argomenti seri di cui pure bisogna occuparsi. E il re delle vignette politiche è Federico Palmaroli, Osho, buongiorno e bentornato su RTL 102.5, grazie per questi secondi che ci regali.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, questa mattina sul tempo, se muovemo adesso, sta parlando Letta con dietro il famoso trenino, anzi il pulmino elettrico con cui vuole fare la campagna elettorale, se muovemo adesso, calcolando una sosta per far pipì, per il 25 settembre dovremmo aver già fatto tutto il Lazio. L'ho tradotto in italiano, perdonami, so che non rende, però insomma la tua genialità si traduce anche attraverso il dialetto. Ma hai mai pensato di fare queste vignette in un linguaggio che non fosse romano? Non renderebbero, è vero?
Ma se potrei tradurre in italiano, alcune magari funzionerebbero ugualmente, altre no, in altri dialetti sinceramente avrei un po' di difficoltà, insomma, mi trovo meglio col romanesco perché è il mio dialetto, quindi no, non ci ho pensato, potrei tradurre in altre lingue.
Federico, ti dobbiamo chiedere.
Il corsivo non sarebbe male.
Forse non ti si addice troppo, ma vediamo.
No,
senti, come sta andando questa campagna elettorale dal tuo osservatorio, che definirei privilegiato, perché ti si consente tutto, diciamo così, o ti consenti tutto?
Ma sta andando come era prevedibile, nel senso che lo scontro è sempre in essere, no? tra leader politici, poi in realtà è uno scontro più fatto più di dichiarazioni che social, insomma interviste, perché poi come abbiamo visto al meeting di Rimini si sono trovati intorno a un tavolo e sembravano appunto i migliori amici, quindi lo scontro per me è sicuramente un serbatoio per fare satira, quindi i malcontenti per non essere stati candidati di alcuni politici, il fatto di essere candidati in collegi impossibili, insomma, poi la coalizione di centrosinistra, insomma, da questo punto di vista regala sempre delle soddisfazioni, il centrodestra magari è più coeso in questa fase, no? Poi magari ci darà molti spunti quando, se e quando magari dovrà formare il governo, perché là, insomma, questa è un po' la battaglia politica che mancava da un po' di tempo per il Covid, per la guerra, quindi la battaglia politica vera e propria mancava, e sicuramente per me è un bene che questo avvenga.
Ecco Federico, diciamo che ti sei giustamente sbizzarrito con una delle tante vicende che stanno accompagnando la campagna elettorale e lo hanno fatto nelle scorse settimane, cioè quella liaison poi terminata immediatamente tra il segretario del PD Letta e il leader di Azione Carlo Calenda. Sei arrivato a scrivere: è stato solo un flirt estivo. Diciamo che lì insomma c'è stato materiale per dare spazio alla creatività.
Letta ha subito un po' per due volte questa cosa, perché è stato lasciato da Calenda, tra virgolette, anche da Conte in Sicilia, che si è tirato indietro a luce, quindi è stato lasciato per due volte sull'altare nel giro di un mese, perché proprio all'ultimo, no? Sia Calenda che Conte, insomma, si sono tirati indietro per vicende diverse, però ecco, questo sì, diciamo che la metafora amorosa per me funziona sempre, è uno dei filoni che io ho cavalcato più volte nel perché secondo me arriva immediatamente questa metafora, perché poi tutti siamo passati attraverso queste vicende, no? E quindi si comprende benissimo.
Sì, così come questa corsa ad andare a abbracciare Calenda, hai scritto un'altra molto divertente, è stata: Vandanara lascia Icardi e passa con Calenda, anche lei come le varie ministre ad esempio di Forza Italia.
Sì, alla fine sono ritrovati tutti con Calenda, insomma, se c'avevi un problema con la tua storia, tra virgolette, ti buttavi subito da Calenda.
Federico, ma c'è un personaggio che si presta particolarmente, uno dei nostri politici, tu lo vedi e dici: cavolo, questo qui è fatto apposta per farci le vignette?
Ma sai, poteva essere Berlusconi, ma diciamo che oramai la satira su Berlusconi è abbastanza esaurita, perché sono stati esauriti tutti i temi per fare satira, è una vita che c'è Berlusconi, quindi è anche difficile. Quindi adesso, sai, più che altro in questo momento, più con personaggio proprio, diciamo che ci sono sono creati dei meccanismi, insomma, anche il terzo polo, no? Bisognerà vedere Calenda e Renzi, che sono due prime donne, insomma, due molto, molto spavaldi, molto, molto bulletti, tra virgolette, e bisognerà vedere quanto reggeranno, anche se non avranno questo peso enorme, il terzo polo. Quindi poi c'è stata una bella nuova infornata di eletti, ci sarà, quindi speriamo bene, qualcuno uscirà fuori. Insomma.
Ma qualcuno ti ha mai chiesto di candidarti, Federico?
Ma te lo posso dire, perché tanto è pubblico questa cosa, nel senso che Sgarbi, che a tutti i costi vuol far fare il sindaco di Sutri, che
perché vuole liberarsene praticamente.
Sì, forse sì, non lo so, cioè, però lui è molto, molto eclettico, insomma, lo conosciamo tutti, quindi la sua cena ha detto io praticamente sono già candidato, ma così è una battuta, non ho intenzione di candidarmi, non preferisco che la politica la faccia chi la sa fare, o comunque chi la dovrebbe far fare.
Cioè, vuoi continuare a fare politica, come lo fai? Facendo sorridere di fatto, ma anche riflettere, perché non è solo un sorridere. A proposito di questo, e poi ci salutiamo, sembra che sia diventato però sempre più difficile scherzare in questo periodo in cui poi veramente nascono anche dal nulla delle polemiche infinite.
Ma a volte diciamo nascono delle polemiche, succedono delle cose, insomma, che superano anche la satira, quindi forse è pure difficile scherzare per quello, perché dicono ma io che ce la fa, fate tutto voi. Quindi, però insomma, ecco, anche in momenti di pandemia, di guerra, uno spunto, una chiave per far sorridere si deve sempre trovare, ovviamente sempre con grande rispetto per la vicenda medica, la vicenda strettamente legate alla guerra, insomma, che causano morti, però se smettiamo pure di fare satira, veramente in questo periodo non siamo più.
È la fine, ce n'è davvero bisogno. Federico Palmaroli, Osho, le più belle frasi di Osho lo troviamo ovunque, dai social ai quotidiani. Grazie per essere stato con noi, buon lavoro.
Grazie
soprattutto
a voi.
Adesso
buongiorno, grazie a voi.
Oggi è il 25 agosto e manca esattamente un mese al voto per il nuovo Parlamento e dunque per il nuovo governo. E noi vogliamo parlarne con il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, che è tornato a trovarci. Buongiorno presidente, grazie.
Grazie molte a lei, dottor Galletti, sono a sua disposizione.
Allora, cominciamo subito con le questioni economiche. La flat tax al 23%, un cavallo di battaglia del vostro programma per mettere mano ai problemi del fisco. Ci racconta la vostra ricetta.
Ma guardi, intanto il fisco è il vero problema, il più importante di tutti nel nostro paese, perché porta con sé tutto il resto ed è anche la vera differenza fra noi e la sinistra. Una volta un ministro di sinistra ebbe a dirlo con onestà: per loro le tasse sono bellissime, per noi no, per noi sono una dolorosa necessità da ridurre il più possibile, perché per loro è giusto togliere a ciascuno il 50 o anche il 60% di quello che si è onestamente guadagnato con il nostro lavoro, per noi questo è un furto o è addirittura una rapina. Per loro lo Stato deve occuparsi di tutto, di ogni aspetto della nostra vita. Per noi lo Stato deve fare le cose essenziali, che poi sono tre. E quali sono? Garantire la nostra libertà assicurandoci la sicurezza interna ed esterna, assicurare la giustizia, aiutare i più deboli non a sopravvivere, ma ad avere nuove opportunità.
Presidente, sempre però rimanendo sulla flat tax, Salvini, che è in coalizione con lei, propone però il 15%. Possibile che non riusciate da alleati appunto a trovare un punto d'incontro su questo tema?
Guardi, io penso, dato che abbiamo studiato a fondo la flat tax già nel 94 con il ministro Martino, nei paesi dove è stata applicata le aliquote applicate sono state abbastanza diverse. Ricordo così a memoria la Georgia e altri paesi il 20%, la Romania e la Bulgaria il 16%, la Russia e anche l'Ucraina il 13%, l'Albania il 10%. Quindi è possibile che si possa scendere da quel 23%, che è l'ultima aliquota della nostra IRPEF che noi abbiamo preso appunto come unica aliquota della flat tax, si possa scendere da questo 23% a secondo dei risultati che darà l'applicazione dell'imposta in Italia anche al 15%.
E dunque, Presidente, per essere molto concreti nei confronti dei nostri ascoltatori, nella situazione italiana che è caratterizzata, come andiamo raccontando ormai da mesi se non da anni, da un debito pubblico così alto, come si riforma il fisco senza mandare all'aria evidentemente i conti pubblici?
Vede, noi siamo persone responsabili, sappiamo bene che i vincoli di bilancio vanno rispettati. Io sono un imprenditore prima che un politico e quindi sono abituato a fare i conti con le risorse disponibili. Però vede, dottor Galletti, anche questo problema la sinistra ci ha abituato ad affrontarlo in modo sbagliato. Perché aumentare le tasse, come hanno fatto loro, non serve a mettere a posto i conti dello Stato. Anzi, come dimostra la storia italiana, si ottiene l'effetto opposto. Il paese si impoverisce, i costi sociali aumentano e lo Stato incassa sempre meno. Al contrario, ci sono nella storia tanti esempi di come abbassare le tasse abbia fatto bene non solo alle tasche dei cittadini ma anche ai conti pubblici. L'esempio principe di quanto sto dicendole è l'esempio di Reagan nella sua America, che ridusse un'aliquota alta a un'aliquota molto più bassa invertendo le cifre. Passò dal 72% al 27%. Bene, in America le entrate dello Stato in 3 anni aumentarono del 30%, in 8 anni raddoppiarono addirittura. Questo perché? Perché le aziende hanno più denaro da investire, le famiglie possono aumentare i consumi, i posti di lavoro crescono, più persone pagano le tasse e meno persone hanno bisogno di aiuti pubblici. Con la nostra flat tax si aggiunge anche un altro elemento importante. L'evasione e l'elusione vengono quasi annullate perché l'imposta della flat tax è ritenuta assolutamente ragionevole e quindi pagarla sembra una cosa doverosa e giusta. Ed io le dicevo del ministro Pardini, io che abbiamo studiato la flat tax nel 94, noi abbiamo esaminato molti paesi tra i 57 che nel 94 l'avevano dettata, la flat tax ha funzionato dovunque. E mi domando, perché non dovrebbe funzionare anche da noi?
Cambiamo argomento, Cavaliere. Nelle scorse ore è scoppiato il caso dello stupro di Piacenza, il video diffuso da Giorgia Meloni, molto attaccata, poi rimosso dalle piattaforme, ne abbiamo parlato ampiamente. Ieri Letta ha paragonato la Meloni a Trump, proprio qui da noi. Che idea si è fatto?
Ma guardi, questa vicenda mi ha stupito e anche sconfortato per la discussione che ha fatto nascere e dimostra che il dibattito politico in Italia è davvero lontano dalla realtà. Vede, io mi sarei aspettato commenti indignati e preoccupati perché può accadere uno stupro nel pieno centro di una nostra città. E invece sono tutti lì a discutere sulla pubblicazione del video. Ma qual è la notizia? Qual è la cosa grave? Che nelle nostre città la sicurezza delle donne sia in pericolo? Che una donna possa subire violenza così facilmente? Oppure che qualcuno pubblichi il video dell'accaduto? Ecco, vedi, io credo che agli italiani interessi la sicurezza, non questi dibattiti sterili. E premesso tutto questo, posso anche dirle che noi abbiamo uno stile e un linguaggio diverso e un modo differente anche rispetto ai nostri alleati di fare la campagna elettorale. E del resto siamo partiti diversi, ci rivolgiamo ad un elettorato diverso e abbiamo anche storie politiche diverse. Ma io ti dico che difenderò sempre il diritto dei nostri alleati di denunciare con ogni mezzo la gravità dei problemi del nostro paese.
Che esistono le paese, in qualche modo però ci ha detto siamo diversi, ma il centrodestra è certamente in questo momento unito, e allora le chiedo, Presidente, se è unito anche nell'eventualità di un sostegno a Giorgia Meloni Premier.
Abbiamo deciso tutti insieme che il partito che avrà più voti nel centrodestra sarà il partito che dovrà indicare al capo dello Stato il nome dell'eventuale Presidente del Consiglio.
Ecco, Presidente, cambiando argomento, poi ci sono i problemi concreti delle famiglie italiane, noi li raccontiamo, devo dire, in prima fila ogni giorno, anche dalle 6 alle 7 nell'ora in cui apriamo i microfoni ai nostri ascoltatori, parliamo di famiglie che non riescono a pagare le bollette. Allora, che risposte dare a questi italiani?
Ma guardi, io mi rendo assolutamente conto che la situazione attuale è difficile per molte imprese e per molte famiglie. Io credo che lo Stato debba intervenire in molti casi per aiutare le imprese che altrimenti potrebbero fallire e anche le famiglie che diventano famiglie povere per l'alto prezzo del carrello della spesa e delle bollette della luce e del gas. E quindi noi al governo metteremo a punto un piano di interventi che credo sia assolutamente necessario.
Presidente, torno sulle parole di Enrico Letta, ospite appunto ieri da noi, che ha rilanciato il tetto comune europeo al prezzo del gas. Lei cosa ne pensa?
Ma guardi, io vedo un'iniziativa comune europea per calmierare i prezzi positivamente, che potrebbe avere qualche utilità, perché io sostengo del resto, che, e lo sostengo da tempo, che solo se gli Stati europei uniscono le forze in materia di politica internazionale, di difesa e anche di energia, possono giocare un ruolo forte nelle crisi internazionali. Al Parlamento europeo io ho sostenuto il piano che prevedeva, per esempio, una rete di stoccaggi comuni, ma le cause dell'attuale crisi sono politiche, non sono economiche, e quindi non sono convinto che questa strada sia sufficiente a risolvere il problema. Condivido per esempio la richiesta degli imprenditori che siano temporaneamente sospesi i certificati verdi, cioè quella tassa occulta che viene fatta pagare alle aziende che utilizzano energia considerata non pulita che non proviene da fonti rinnovabili.
Allora, sempre di gas, diciamo anche, ha parlato molto ieri il Premier Draghi, Premier che al meeting di Rimini ha tracciato un po' un bilancio di questi mesi, ha parlato di un'Italia che ce la farà con qualunque governo. E allora le vorrei chiedere, Presidente Berlusconi, che cosa ha apprezzato in particolare dell'operato di Draghi e che cosa magari invece gli critica?
Ma guardi, io sono stato il primo ad indicare Mario Draghi come possibile Presidente del Consiglio, come l'avevo indicato negli anni passati, come governatore della Banca d'Italia prima, poi come Presidente della Banca Centrale Europea. Quindi io considero assolutamente positiva l'opera di Draghi con questo governo di emergenza, di unità nazionale, a cui si è sottratta soltanto Giorgio Meloni. Quindi io credo che Draghi farà bene anche da qui in avanti fino alla fine della legislatura e credo che debba subito, anche se è fuori dalle cose che stanno trattando adesso, mettere mani alla realizzazione di rigassificatori, di termovalorizzatori, alle trivellazioni, persino alle energie rinnovabili, che sono accusate di rovinare il paesaggio. E poi bisogna dare via ancora la ricerca sul nucleare, anche quello pulito di quarta generazione, che costituisce il futuro dell'energia. Pensate che in Francia il nucleare rappresenta l'85% dell'energia consumata. Quindi dobbiamo subito rimettere in moto tutte queste cose senza perdere neanche un giorno.
Presidente Berlusconi, nella scorsa intervista da noi qui su RTL 102.5 aveva escluso, devo dire categoricamente, l'ipotesi di fare il presidente, per meglio dire di rifare il presidente del Consiglio. E allora le chiedo, anche quella che lei faccia il presidente della Repubblica è un'eventualità da escludere?
Sì, ma assolutamente non posso in questo momento darmi da fare se non per aiutare il mio paese a garantire la nostra libertà, a garantire la nostra incolumità, a proteggere i nostri beni, a proteggere le nostre famiglie.
Cambiamo ancora argomento, Presidente, sulla questione confronti in TV, se ne sta parlando molto nelle ultime ore. È giusto un confronto Letta-Meloni, che è poi appunto quello che sembra configurarsi oggi compromettendo, o dovrebbe essere invece esteso a tutti?
Non mi sono interessato delle diverse formule adottate dai conduttori, è un problema questo che non mi appassiona, e lo risolveranno l'autorità garante delle comunicazioni ed eventualmente la commissione di vigilanza. Io devo dire chiaro che sono scettico sui confronti TV. Spesso si trasformano in risse o si basano su battute ad effetto che non aiutano l'elettore a capire. Io credo sia molto meglio che ogni leader possa, come lei ha detto, illustrare per conto proprio e con calma i suoi programmi per l'Italia, la sua idea sul futuro dell'Italia. E poi saranno gli elettori a valutare chi è più convincente. Ecco, a questo proposito penso che oltre alle parole dovrebbe contare la biografia dei leader. I cittadini dovrebbero tenere conto di chi ha saputo realizzare davvero nella vita qualcosa di concreto e di importante e di chi invece è sempre vissuto solo di parole. Me lo lasci dire, dottore, ma forse c'è un leader che ha dimostrato più degli altri di saper raggiungere gli obiettivi che si è prefissato nel lavoro anche quando sembravano impossibili, e mi pare che questo leader si chiama Silvio Berlusconi.
Senta, a proposito, lei ha candidato, lei Forza Italia, insomma, avete candidato nomi, anche nomi noti, no? Mentre forse per gli altri partiti questa cosa è accaduta meno. Lei pensa che queste figure possano ampliare il consenso verso Forza Italia?
Io penso che possano fare un ottimo lavoro insieme a tutti noi che abbiamo affrontato diversi anni di battaglie parlamentari, credo in una maniera molto, mi lasci dire, molto convincente. E quindi noi abbiamo fatto adesso delle liste di ottimo livello, e nonostante gli inevitabili e anche dolorosi tagli resi necessari dalla riduzione del numero dei parlamentari, abbiamo messo in campo un'ottima squadra. A queste nostre figure di parlamentari che hanno già lavorato con noi abbiamo aggiunto delle figure significative della società civile. Ecco, voglio per esempio ricordare la signora Rita Dalla Chiesa, che non è soltanto un volto amato dai telespettatori, è anche un simbolo della lotta alla mafia e del servizio alle istituzioni fino al supremo sacrificio. Ricorrono infatti fra pochi giorni 40 anni della uccisione di suo padre, il generale Dalla Chiesa, e della sua consorte, vittime della mafia. Ecco, è per noi un grande onore. Abbiamo candidato ad esempio Maurizio Casasco, presidente dei piccoli e medi imprenditori, perché i principi dell'impresa sono i nostri stessi principi. Ancora, abbiamo candidato una grande campionessa olimpica come Valentina Vezzali, che si è dimostrata nel governo in carica un sottosegretario allo sport apprezzato da tutti gli sportivi. Ecco, potrei continuare, ma forse citando soltanto alcuni farei torto agli altri.
Siamo quasi in chiusura, Presidente. Abbiamo visto delle pillole sui social per questa campagna elettorale. Lei è esperto innegabilmente di media, di comunicazione, di interazione in definitiva con le masse. Quanto contano i social oggi in una campagna elettorale?
Contano molto. Io proprio per questo ho inaugurato un metodo di comunicazione che ho pensato apposta per i social media. Brevi video di 1 o 2 minuti, li ho chiamati pillole, con le quali illustro ogni giorno un punto del nostro programma. Una ragione per la quale tanti italiani che pensano di non votare, pensi che potrebbero essere addirittura la metà dell'elettorato, questi italiani potranno scoprire di avere motivi e molta convenienza per venire a votare e votare per noi. Perché è nel loro interesse, nell'interesse dei loro figli, nell'interesse della collettività. E se me lo consente, posso aggiungere con un sorriso che il metodo delle pillole, 15 giorni dopo di noi, le hanno adottato anche la sinistra. Se mi piacciono anche i nostri programmi, i nostri contenuti, le nostre idee, non solo i nostri metodi di comunicazione, l'Italia ci guadagnerebbe davvero.
Siamo quasi in chiusura, Presidente, abbiamo parlato ampiamente di flat tax, ci racconta quali sono le altre priorità di Forza Italia nel programma?
Ecco, guarda, è impossibile riassumerle tutte nel breve spazio di un'intervista, però posso dirle che abbiamo tre priorità: lottare contro l'oppressione fiscale, soprattutto abbassando le tasse con l'introduzione della flat tax al 23%, lottare contro l'oppressione burocratica attraverso l'abolizione delle autorizzazioni preventive per consentire agli operatori di dare immediatamente il via ai loro lavori, e infine lottare contro l'oppressione giudiziaria con la riduzione dei tempi dei processi entro la media europea dei 400 giorni e con l'inappellabilità delle sentenze di assoluzione. E poi direi che ci sono altri tre temi fondamentali. Il primo, la difesa dei più deboli, degli anziani, dei disabili, aumentando tutte le pensioni fino a 1000 euro al mese per 13 mensilità. Il secondo, le opportunità da offrire ai giovani, aiutandoli a trovare un lavoro pagato decorosamente. Il terzo tema fondamentale per noi è l'ambiente, cioè la tutela del mondo intorno a noi e quindi del nostro futuro, delle nostre stesse vite, tenendo conto che ambiente, sviluppo ed energia sono temi complementari e non possono mai essere contrapposti.
Sì,
ecco, dottore, adesso mi lasci una conclusione interessata, posso?
Sì, certo, certo, volentieri, Presidente, prego.
Con tutte queste buone ragioni che ho cercato di spiegare, io direi che un italiano consapevole non possa che votare per noi. La ringrazio di cuore.
E allora grazie al Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è stato un piacere, a presto.
Grazie ancora, dottore, è stato molto gentile.
Molto bene, siamo arrivati alla fine di questo appuntamento con Non Stop News, grazie a Giusile Grenzi.
Grazie Enrico Galletti.
E a Massimo Lonigro, appuntamento con Non Stop News, con i colleghi del weekend, domani alle 6.
Ciao!